fatto che questo incontro lo teniamo nel giorno in cui il Papa va a Lesbo e la settimana prossima nelle nostre parrocchie ci sarà la raccolta di soldi per l'Ucraina in tutte le parrocchie, non è stato pensato, cioè è una pura coincidenza, no? Però ci dice che questo capitolo è importante, ci dice che ha grande senso per noi stare qui. E io vorrei oggi soprattutto riflettere nella parte che mi compete di questo intervento, riflettere sulla questione della catechesi, cioè è un taglio specifico quello che io vi propongo, mentre loro hanno un compito diverso, preziosissimo lo stesso, no? Cioè, cosa dobbiamo fare noi catechisti? Quindi è il tema dell'educazione, cioè cosa vuol dire oggi? Che un catechista non può fare solo il catechista, ma deve educare all'accoglienza dei migranti, deve educare e capire il problema e lavorare e operare, fare qualcosa, no? Non possiamo tirarcene fuori, lo ripeterò, not in my name è la cosa più sbagliata che ci sia. Io non voglio sapere, io non dico io non c'entro, io c'entro. Mi fa rabbia quando i musulmani dicono questo. Io voglio sapere cosa c'entri tu, cosa fai tu, cioè non che tu dici lo fanno loro, cioè il Papa dice dobbiamo entrarci. In my name, che cosa faccio? Questa è la domanda dei catechisti, no? E nella relazione che io vi farò ci saranno due parti, ci saranno due atteggiamenti se volete, così capite bene a che gioco giochiamo, no? Ci saranno delle parti assolutamente, fra virgolette, certe. Cioè io vi dirò delle cose che sono morali e dogmatiche, e sapete che questo Papa, lo si ricorda poco, è uno dei papi che parla di morale più di qualsiasi Papa c'è stato prima di questo, no? Perché la morale appartiene alla fede. Il Papa dice in Evangelii Gaudium, non potete separare la morale, la dottrina sociale, la dimensione sociale, come se ci fosse la fede e la morale non c'entra, no? Il Vangelo ha al suo centro la dimensione morale e quindi anche la necessità dell'impegno, il dovere, la coscienza che si deve impegnare, no? E noi dobbiamo giustamente parlare di questo, e in altre parti di quello che io dirò ci saranno delle parti opinabili, che però io devo dire, sento il bisogno di dire, perché bisogna orientarsi nelle cose, però su queste ognuno ha il diritto di pensare, di dire io metterei questa sottolineatura, io non sono d'accordo, cioè vedrete delle parti che non sono esattamente delle parti, però aiutano appunto a distinguere, a creare quella mentalità di capire che dobbiamo capire di cosa stiamo parlando, no? Dobbiamo capire di chi è la colpa di una cosa, di chi non è la colpa, di chi è la colpa maggiore, di chi è la colpa minore. Non si può discutere, ma io proverò a dirvi delle cose che sono diverse da quelle che si sentono dire, ma siete liberi su questa parte di dire Don Andrea hai torto, discutiamo, in appena fuori c'è anche i guantoni per la box se volete, perché sono temi. Partiamo dall'evocazione, a me piace molto, ve lo do come suggerimento, secondo me noi dobbiamo come catechisti e anche come docenti di scuola, come giornalisti, cioè noi non possiamo non aiutare le persone a capire e a capire che ci sono modi diversi di raccontare e di accogliere. Pensate, a me per esempio è piaciuto, ve lo dico subito, moltissimo quello che ha detto l'arcivescovo. Vescovo. Pensate quando uno dice subito noi non vogliamo che vadano via. Pensate quando uno dice noi vogliamo che presentino in questo modo la cultura ucraina, cioè pensate se i paesi, la Siria, l'Iraq, l'Eritrea si assumessero delle responsabilità di questo tipo, dice, noi facciamo di tutto per farli restare, per dargli lavoro, ma noi quando andiamo gli diciamo dovete comportarvi così, e quando tornano noi accogliamo la loro democrazia, accogliamo uno stile che hanno respirato in Europa, no? Questo pochissimi lo fanno, come se questo è il grande problema dell'emigrazione e dell'immigrazione, no? Cioè cosa vuol dire sostenere un certo tipo di modo di stare nel proprio paese e all'estero. Quindi evochiamo Dante Alighieri. Io oggi parlerei moltissimo anche ai bambini, ai ragazzi, alla scuola. Sapete che Dante è un esule che non è mai tornato a Firenze. Il famoso canto 17° del Paradiso, tu lascerai ogni cosa diletta più caramente, e questo è quello strale che l'arco dello esilio pria saetta, la prima ferita, la prima freccia, tu ti dimenticherai delle cose che ami, la tua casa, la tua gente, il tuo cibo, i tuoi parenti, no? Tu proverai siccome sa di sale lo pane altrui e come duro calle lo scendere il saril per altrui scale. Voi capite, io sono provocatorio, voi capite che oggi un'Italia che non parlasse di Dante è idiota, Cioè noi diciamo dinanzi all'immigrato, cioè vuol dire che tu stai perdendo la tua storia e non sei più capace di accogliere. Ricordate che Nembrini ricorda che in prima media, vedete il video di Nembrini in cui racconta come scoprì che Dante parlava di lui, lo trovate sul canale YouTube degli iscritti, no? Lui a 11 anni, il padre ebbe un problema con la sclerosi e allora lui fu mandato l'estate a lavorare perché mancavano i soldi in famiglia, a 11 anni, fra la prima e la seconda media, e stava tutto il giorno, da lunedì a sabato, fuori da casa sua e lavorava, piangeva, ma perché devo fare questo, però lo devo fare, eccetera. Una sera, alle 10 di sera, lui è distrutto, arriva un camion e il padrone gli dice non devi andare a riposare, c'è da scaricare il camion. Lui prende queste cassette di acqua, di vino, comincia a scendere e mentre scende le scale si ricorda tu proverai siccome sa di sale lo pane altrui e come duro cale lo scendere il salir per l'altrui scale. Perché lui dice noi alle medie imparavamo a memoria Dante, cioè io in prima media mi ricordo questo verso e mi metto a piangere perché sento che Dante mi ha capito, sento che Dante ha la lingua per dire quello che io provo, Dante mi fa capire, no? E quel che più ti graverà le spalle sarà la compagnia malvagia e scempia con la quale tu cadrai in questa valle, che tutta ingrata, tutta matta ed empia si farà contro te, ma poco appresso ella non tu avrà rossa la tempia, il sangue, la lotta, eccetera. Questo stare a volte con persone cattive, pensate all'Iraq, pensate a Daesh, l'Islam State, cioè tu ti troverai in una situazione dove starai in mezzo a gente cattiva anche, no? Pensate a Alessandro Manzoni, e qui si fa un salto ancora, no? Chi si ricorda oggi di usare Manzoni per parlare dell'immigrazione, no? Cioè, Manzoni, come sapete, chi sono Renzo e Lucia? Sono due persone che vengono costrette ad emigrare perché altrimenti Lucia diventa la sposa di Don Rodrigo. Quindi il prete dice, vedete bene figlioli che ora questo paese non è sicuro per voi, è il vostro, ci siete nati, non avete fatto male a nessuno, ma Dio vuole così. È una prova figlioli, sopportatela con pazienza, con fiducia, senza odio. Notate i promessi sposi, cioè questa parola, cioè capite cosa vuol dire leggere questi testi nella catechesi? Cioè noi nella catechesi dobbiamo leggere questi testi. A scuola, e siate sicuri che verrà un tempo in cui vi troverete contenti di ciò che ora accade. Dio provvederà per il vostro meglio e io certo mi studierò di non mancare alla grazia. Prima che partono, dice, prima che partiate, disse il padre, preghiamo tutti insieme il Signore, perché sia con voi in codesto viaggio e sempre, e soprattutto vi dia la forza, vi dia amore di volere ciò che egli ha voluto. Così dicendo si inginocchiò nel mezzo della chiesa e tutti fecero lo stesso. Dopo che ebbero pregato alcuni momenti in silenzio, il padre, con voce sommessa ma distinta, articolò queste parole. Noi vi preghiamo ancora per quel poveretto che ci ha condotti a questo passo. Noi saremmo indegni della vostra misericordia se non ve lo chiedessimo di cuore per lui. Ne ha tanto bisogno. Lui è vostro nemico, o disgraziato, compete con voi. Abbiate pietà di lui, Signore, toccategli il cuore, rendetelo vostro amico, concedetegli tutti i beni che noi possiamo desiderare a noi stessi. Notate che idea di esilio c'è, no? Cioè il padre che prega perché si converta Don Rodrigo, perché Don Rodrigo riconosca il male che sta facendo, no? C'è modo e modo di emigrare, c'è modo e modo di partire, ci sono visioni diverse del male e del bene, no? Si avviava con quella commozione che non trova parole, sono parole veramente commoventi, cioè... Pensate se noi le leggiamo queste dinanzi ad un immigrato, cioè un professore intelligente che ha dei pakistani dovrebbe leggere questo testo per integrarli. Ci fosse uno della Siria, un musulmano, un pakistano, uno dell'induista, queste cose si devono leggere. Poi si descrive la situazione e a un certo punto c'è Lucia e Renzo che vedono le case che stanno abbandonando, no? Pagina 3. Addio monti sorgenti dall'acqua ed elevati al cielo, cime ineguali, note a chi è cresciuto tra voi e impresse nella sua mente, non meno che sia l'aspetto dei suoi familiari. Addio, Quanto è tristo il passo di chi cresciuto tra voi se ne allontana. Alla fantasia di quello stesso che se ne parte volontariamente, parla prima di chi se ne va volontariamente e poi parla di quanto è ancora più triste di uno che è costretto di andarsene via dalla via dove c'è il suo fruttivendolo, dove c'è la sua storia, i suoi cimiteri dei suoi morti e così via, no? Addio casa straniera, addio casa ancora straniera, casa sogguardata tante volte alla sfuggita, perché lui si rende conto che c'era la casa dove avrebbero andato a vivere come marito e moglie, c'era già la casa dove avrebbero vissuto la vita. Mariella Carlotti è una docente che si è trovata a insegnare in una scuola professionale, in una classe in cui c'erano a metà pakistani e metà italiani, no? E lei dice, racconta, io ho avuto una carriera al contrario, sono partita dal liceo e sono arrivato con una serie di passaggi sempre più bassi perché me lo chiedevano, a lavorare al professionale, no? E dicevo, con questo professionale io ho fatto 2 anni a piangere, cioè non potevo piangere innanzi agli studenti perché era una guerra insopportabile, non capivo, non gli fregava niente di niente, no? Io piangevo prima di andare e poi al casello dall'altra parte quando ritornavo, no? E a un certo punto mi dice la preside, senti, c'è una quarta che non vuole nessuno perché è una classe terribile, nessuno è mai sopravvissuto. E lei a un certo punto dice, che faccio? E poi dice, signore, se fossi tu a darmi questa situazione per la mia conversione, se volete la domanda che potremmo porci come catechisti, cioè questa situazione, se fosse il Signore che la vuole, che noi dobbiamo guardarci dentro questa situazione, cioè non possiamo fingere che non c'è questo problema, se non fosse questa una via senza dimenticare le altre, ma che ci dobbiamo stare dentro, qui dobbiamo viverla bene, no? E dice, allora ho deciso, lo faccio, e ho cominciato a pormi delle domande. Non posso entrare in classe e dire a quei ragazzi, come ho sempre detto, Leonardo Leopardi è nato a Recalcati nel 1798, perché solo per spiegare a 5 pakistani dove è Recanati ci metto 3 mesi. E poi dice, mi è sorta una domanda più importante, ma che me ne frega a me di Leopardi? Cioè io per spiegare a loro perché Leopardi è importante, io devo dirmi, ma perché è importante per me? Oggi noi siamo chiamati a domandarci, ma il cristianesimo, perché è importante per noi, che questa potrebbe essere un'occasione di annunziarlo ai pakistani? Non può andare un missionario in Pakistan? Cosa vuol dire che lui lo deve ascoltare qui il Vangelo? Cosa vuol dire che deve conoscere Leopardi o Dante o Manzoni qui? No? Perché il pakistano non è l'altro da me, è il fondo di me. E allora lei a un certo punto ha fatto questo gioco, diciamo, lei ha sfidati, donna fra l'altro, torneremo su questo, no? Gli ha detto, io adesso faccio una lezione di italiano, vi chiedo di ascoltarmi un'ora, di decidere alla fine di questa ora se vale la pena ascoltarmi tutto l'anno o no, datemi un'ora di attenzione. No? I capi della classe si guardano tra loro con cenni di intesa, poi parla uno di loro e dice un'ora. Ok, solo perché erano 2 ore, per un'ora ti ascoltiamo, la seconda già se non hai... E lei dice, c'è una poesia, una delle più suggestive delle sue poesie, che lui non mette in bocca a se stesso. L'unica che lui mette in bocca a un pastore delle vostre parti, un pastore pakistano, si chiama Canto notturno di un pastore errante dell'Asia. Voi sapete che in questo canto, questo pastore pakistano, afghano, forse da Leopardi non aveva queste distinzioni esatte di questa cosa, no? Ma nella domanda c'è la domanda alla luna, no? Questo uomo dice, tu forse intendi che sia questo morire, questo supremo scolorare del sembiante, e tu certo comprendi il perché delle cose, e vedi il frutto della mattina, della sera, del tacito infinito andar del tempo, tu sai, tu certo, a qual suo dolce amore rida la primavera. E gli comincia a dire, vedete, questo pastore si domanda, ma perché mi innamoro? Ma ha un senso fare un bambino? Ma ha senso soffrire, morire, se muore un ragazzo, se muore uno? E poi gli domanda, ma questo pastore, cioè ha sbagliato Leopardi a dire canto di un pastore, doveva dire canto di un occidentale, eccetera, o questo è un canto anche di un uomo? E comincia a chiedere, sei tu? E il pakistano dice, sì, io sono quel pastore, sei tu? Cioè integrare vuol dire non nascondere la propria identità, ma far esaltare quello che è la grandezza di una storia, perché l'altro entri dentro questa storia, perché l'altro integri quello che lui già sa con un aspetto nuovo, che non sa, che non conosce. La testimonianza di Papa Francesco. Come sapete, Papa Francesco ha subito messo al centro dell'attenzione questa realtà fondamentale andando a Lampedusa. Ho sentito che devo venire qui a pregare, a compiere un gesto di vicinanza. Vedremo, alla catechesi non è chiesto di risolvere i problemi, cioè noi dobbiamo sapere, anche quando ci dicono cosa fa la Chiesa, cosa non fa, c'è certe cose le può risolvere solo la politica internazionale. Se le cose vanno male, la colpa è vostra della politica internazionale, è colpa dell'Islam, è colpa di questo. Noi possiamo dare un segno, cioè noi dobbiamo fare quello che è possibile. Dobbiamo a volte dimenticarci della giustizia e preoccuparci dei segni, cioè se noi diciamo faremo solo le cose che risolvono tutti i problemi, non lo faremo mai perché non è compito nostro. Noi però possiamo dare dei segni e dovremo capire cos'è un segno e qual è il problema. Io sono venuto a fare un gesto di vicinanza, cioè, che devo fare io? Cioè posso io stabilire in Libia quello che succede? Io ho le forze, come la Chiesa ha le forze di pacificare la Libia? Non lo so, però io posso dare un segno, questo ne siamo chiamati. Quale segno ogni parrocchia dà, ogni gruppo di catechesi, eccetera, che questa cosa ce l'abbiamo nel cuore, no? Ringrazia subito e poi dopo dice: noi quello che dobbiamo assolutamente evitare è il non sentirci responsabili, l'indifferenza, non sentire la responsabilità. Fa la domanda, la prima, dove sei Adamo? E poi Caino, dove è tuo fratello? Le due domande di Genesi, no? E dice: noi non siamo più attenti al mondo in cui viviamo, non curiamo, non custodiamo, mentre la voce del sangue grida, no? E racconta di un romano, notate interessante, il Papa, nessuno ricorda mai che il Papa è stato professore di letteratura, era amico di Borges, cioè il Papa è l'unico prete che cita Manzoni in Italia oltre a me, cioè lui dice che i fidanzati dovrebbero leggere Manzoni, cioè l'unico che ha il coraggio di dire, nessun professore italiano lo dice, nessun professore, nessun catechista, no, voi lo dite, cioè, come dire, adesso esagero come sempre, no? Ma capite, il Papa dice in questo famoso racconto di Lope de Vega, c'è una uccisione, eccetera, allora tutti rispondono, è stata la città, Fuente Ovejuna, signore, cioè non siamo stati noi, non c'entriamo, no? L'innominato di Manzoni cita e così via, no? E allora lui dice di piangere, cioè noi dobbiamo anche piangere, mostrare la nostra compassione. Qualche accenno alla situazione, e ripeto, qui entriamo nella parte opinabile, però io ci tengo a dirla perché mostra degli aspetti diversi, già ci ha aiutato molto Pierpaolo, no? Sapete che appunto il grande problema è che la migrazione, che vedremo è molto diversa da quella del passato, che non dipende da situazioni economiche ma da situazioni di violenza, da situazioni di intolleranza, da regimi comunisti e così via, no? Cioè che il migrante non avviene a piccoli gruppi ma è una situazione di massa. Allora, per esempio, questa è un'intervista che è stata rilasciata 2 giorni fa sull'Osservatore Romano, dove il Monsignor Papa Manolis racconta come la gente cristiana della Grecia sia stata sul momento estremamente favorevole. Potete vedere quel video, vedetelo con i bambini, delle 3 vecchiette che si chiamano Emilia, Marizza e Stratia, che vanno a dare il biberon a un bambino, è bellissimo, no? E spiegano che loro erano scappate dalla Turchia nel 22, eccetera, eccetera, e dice: la gente qui ha fatto di tutto per aiutare i profughi greci, no? Ma quando dopo l'accordo con la Turchia l'Europa ha dato alla Turchia 3 miliardi di euro più 3 miliardi di euro prima di Natale e adesso a marzo, perché questi la Turchia se li riprendesse, e per ognuno che si riprende semmai desse uno che ha i documenti in regola, perché è un vero profugo, non è un migrante ma è uno che ha diritto alla cosa, no? Dice: a questo punto la situazione è stata insostenibile. Questi sono chiusi, aspettano che arrivi il governo turco e nessuno può fare, tutti hanno ragione, dice fine pagina, hanno ragione i profughi perché non resistono alle situazioni disumane, gli abitanti hanno ragione perché temono le reazioni violente, perché adesso comincia l'estate e se a Lesbo c'è l'otto non verrà nessun turista e noi già siamo in crisi economica, non ci saranno i soldi per vivere. Ha ragione il governo turco perché il governo turco non ha i soldi. Cioè, che cosa dobbiamo fare, no? La complessità della situazione. Io provoco, io ritengo che oggi, pagina 7, usare l'antico cliché nord-sud del mondo per parlare di queste cose sia fuorviante. Cioè nord-sud del mondo è un cliché vecchio e seppellito. Queste persone non emigrano perché sono povere. Non emigrano perché emigrano, anzi, sono, alcuni di questi sono, come sapete, universitari, sono, o meglio, hanno un livello universitario. Noi però, i nostri politici sono così vecchi di mente che accettare questo vorrebbe dire cambiare quello che ci hanno detto da 40 anni, che tutto il mondo, l'unico problema che c'è è il problema nord-sud del mondo. I nuovi ricchi oggi sono i cinesi e gli indiani. Cosa fanno i cinesi o gli indiani per accogliere, se volete, per accogliere i profughi, no? Cioè oggi dovremmo dire i ricchi, cioè chi è, cioè, chi fa una politica internazionale che dice ai nuovi ricchi? E voi che fate? Se ci sono stati errori gravissimi degli USA e anche per esempio della Francia, io non capisco veramente perché Obama si è dato il premio Nobel per la pace. Cioè Obama ha una visione delle colpe gravissime, io gli ritirerei subito il premio Nobel per la pace prima che finisca il mandato. Sapete che lui voleva bombardare Assad, è stato solo Papa Francesco che ha fermato Obama dall'attaccare Assad come Bush aveva attaccato Saddam Hussein. Oggi non abbiamo ancora capito che se c'è un governante bisogna sostenerlo e non attaccarlo, cioè ci vuole molto a capire che uno che non è la persona ideale, ma in questo momento alcuni paesi non sono in grado di vivere la democrazia, non sono paesi democratici. Se tu gli dici votate, succede il caos, se tu dici decidete voi, no? Pensate all'Eritrea, no? L'Eritrea, da cui vengono moltissimi profughi, è un paese socialista, ci torneremo dopo, no? Dove in nome delle visioni vetero-socialiste i ragazzi sono tenuti a fare la leva militare per 10 anni. La gente scappa perché non tollera un paese africano, diciamo del Corno d'Africa, che ha delle colpe gravissime, il dittatore. Chi è che discute di queste cose? Chi è che dice, che fa un dialogo con l'Eritrea, cioè una politica delle... Io amerei un Presidente del Consiglio che abbia un coraggio di convocare, chiamare la Lega Islamica, dire ma voi dell'Egitto, ma voi dell'Arabia Saudita, eccetera, eccetera. Se voi andate a pagina dopo potete vedere delle cose che sono molto interessanti, poi torniamo indietro, ma sono per me molto importanti, per dire com'è complesso il problema. Quando morì Aylan Kurdi è un bambino, già lo dice il cognome, che è curdo, di Kobane, dove i turchi non aiutarono i curdi, cioè stavano per essere massacrati. Poi quel bambino andò in Turchia, dalla Turchia prese la barca, morì dopo a 3 chilometri dalle coste turche, fu ribattuto nelle coste turche. Titoli dei giornali italiani: l'Europa è morta. Ma cosa c'entra l'Europa? Cioè, vedete le vignette dei paesi islamici. I paesi islamici, queste sono le vignette che noi non leggiamo, noi abbiamo dei giornalisti che hanno gli occhi foderati di prosciutto, mettono i capi dell'Arabia Saudita con la vanga per seppellire Aylan Kurdi. Nel mondo islamico ci si discute perché l'Arabia Saudita non ha un profugo, perché il Kuwait non ha un profugo, perché gli Emirati Arabi non hanno un profugo. Cioè l'Arabia Saudita fa le moschee in tutto il mondo, ma non dice vi do 3 miliardi di euro per aiutare i profughi che stanno in Turchia. Cioè cosa, capite che è importante uscire dal gioco Europa, USA, resto del mondo, perché non è il problema di oggi, non è questo. Il papà di Aylan Kurdi, nessun giornale, cioè era una piccola cosa, mi è capitato per caso sul Corriere della Sera, lo trovate solo sugli iscritti, si trova il video del papà e la trascrizione, quando fu intervistato gli concessero i turchi di portare il bambino a Kobane per seppellirlo lì con la moglie, sapete, è morta tutta la famiglia tranne il maschio, perché lui era più forte. Aylan Kurdi disse: vorrei che i governi arabi, non i paesi europei, vedano cosa è successo ai miei figli, per questo aiutino i profughi siriani. Avete mai sentito questa frase? Cioè, dinanzi al bambino Aylan Kurdi. Perché? Perché i nostri giornalisti sono bugiardi, non dicono la verità. Allora, vi dico perché sto parlando di questo, no? Cioè, una cosa è che noi diciamo dobbiamo accogliere perché è colpa nostra. Una cosa che noi diciamo dobbiamo accogliere perché non è colpa nostra, ma noi siamo umani e cristiani. Noi dobbiamo accogliere perché Dio ce lo chiede, ma non perché io sto facendo scappare i bambini dalla Siria, perché lì c'è l'Islamic State, perché lì l'Arabia Saudita vuole combattere la Siria, non vuole accettare che ci sia. Cioè, per questo i bambini muoiono. Ma io non mi tiro fuori, cioè io non li accolgo per un senso di colpa che io sono la causa di quella cosa lì, no? E il profugo dice: io vengo da te perché tu mi hai ucciso. Il profugo dice: io vengo da te perché tu sei buono. Cioè, finalmente c'è uno che non ragiona come si ragiona in quello spazio intermedio fra la Siria e l'Iraq. È molto diverso. Scopriamo che c'è la vera questione culturale, secondo me, no? Cioè, voi pensate che noi diciamo l'Islam non c'entra, è l'economia, è il petrolio, cioè noi siamo abituati a dire che la religione è l'oppio dei popoli, solo in questo caso la religione non c'entra niente, mentre tutto il male dell'Occidente dipende dal cristianesimo, le crociate sono un fatto religioso. No, cioè cerchiamo di ragionare, cioè cos'è la religione, in che senso la religione c'entra, in che senso, cioè questo è fondamentale. Vi ho rimesso questo testo che io vi lessi, un testo di questo musulmano francese, ma sono i musulmani moderati, queste cose le dicono. Non possiamo dare la colpa sempre agli altri. L'Islam ha avuto dei momenti gloriosi, ma oggi non c'è nessuno che riesce a dire all'Islam come si deve cambiare, come fare la pace fra sunniti e sciiti. Come sapete, il problema per esempio della Siria è legato all'alleanza Iran che è sciita, con Assad che è di area sciita, con la Russia che ha i porti, contro tutta la parte sunnita, l'Arabia Saudita, eccetera, che sarebbero pronti a qualsiasi cosa pur di far fuori l'Iran e la Siria. No? Cioè, non è un problema nord-sud, è un problema diverso, in cui ci sono anche le colpe di Obama, c'è la colpa assurda del bombardamento della Libia, di nuovo Gheddafi è un farabutto, ma questo non vuol dire che si deve bombardare Gheddafi, cioè noi dobbiamo capire che la politica deve essere intelligente, non può bombardare uno perché è un criminale, e sì, e la Libia chi la governa? Chi governa la Libia? Il problema di oggi, no? Allora ritornate a leggere Abdennur Bidar, che è un gigante in questo senso, no? I luoghi di partenza, piccolissimo accenno perché in realtà è tardissimo, noi abbiamo appunto questa grande questione della Siria, dell'Iraq, noi abbiamo soprattutto i siriani perché essendoci in mezzo l'Islamic State, gli iracheni hanno difficoltà a passare lì per arrivare in Siria e poi dopo, cioè come dire, è una questione geografica di dove stanno le persone, no? I vescovi ci dicono, era molto bello quello che diceva il vostro vescovo, bisogna aiutare in loco, cioè il primo diritto non è ad emigrare ma è non emigrare. Per esempio, io vi faccio anche delle proposte, no? Voi sapete che c'è Don Gaswan, per esempio, che è con gli iracheni che sono a 10 chilometri, amico di Don Alberto e anche mio, a 10 chilometri dalla linea dove ci sono l'Islamic State, e loro sono con i curdi che nessuno vuole, cioè i turchi dicono di lottare, però siccome i curdi sono curdi, allora lottano contro i turchi che lottano contro l'Islamic State, cioè fanno il gioco dei birilli, eccetera. Noi possiamo aiutare, per esempio, aiutando i preti cattolici che sono in Iraq, sapendo che loro aiuteranno anche i musulmani, anche i curdi, cioè loro non aiutano solo i cattolici. Lì vedi cioè, la grandezza di un uomo, no? Cioè noi avremmo bisogno per esempio, di un governante musulmano che dica: qui dove ci sono io si aiutano anche i cristiani, si aiutano anche i curdi, si aiutano tutti, cioè si aiuta tutti, perché l'uomo è importante, no? C'è padre Ibrahim, un padre francescano che sta ad Aleppo, no? Far vedere i video di padre Ibrahim, di padre Gaswan, li trovate, no? Creare con i bambini, cioè noi dobbiamo aiutare queste persone che scelgono di non scappare e di restare con chi non scappa. Abbiamo poi la grande parte appunto dell'Africa, no? Pensate a Boko Haram che vuol dire istruzione proibita. C'è un gruppo che dice: noi vogliamo che non si istruisca la gente, e uccidono i maestri, uccidono gli universitari, uccidono, come è successo poi dopo in Kenya, no? Cosa c'entra il nord-sud del mondo col fatto che quelli vanno a uccidere i ragazzi? Cioè noi siamo così stupidi che non ci rendiamo conto che un civile non si uccide mai e poi mai. Cioè se io uccido un civile non c'entra il nord-sud del mondo, c'entra che sono una bestia. Questo è il motivo perché uccido un civile. Faccio un esempio, se volete, provocatorio. Gli israeliani non attaccano mai un civile palestinese. Se muore un bambino è perché vicino c'era un terrorista. Perché io vado a uccidere apposta una scuola di ragazzi? Perché io disprezzo il cadavere di uno tagliandogli la testa dopo che è morto e mettendogli la testa sulla pancia? Questo è un abominio, e noi non possiamo chiamare questo nord-sud del mondo. Questo è un abominio, perché noi dobbiamo dire ai migranti: questo è bello. Ci sono le organizzazioni criminali del traffico, mi raccontava un viceprefetto, qualcuno di voi l'ha incontrato, che dice a un certo punto: pensate quanti ne muoiono nel deserto dall'Eritrea per arrivare in Libia, e nessuno lavora sulla Somalia, nessuno lavora sul Sudan, il Sud Sudan, l'Egitto. Cioè, dove passano questi? Chi è che fa qualcosa lì, che mette lì delle persone, delle presenze umanitarie, delle... Mi diceva un ragazzo che era sopravvissuto, dice: l'ho sentito a un dialogo, ho attraversato il deserto. Cioè, la fierezza di un ragazzo che era sopravvissuto a passare, perché io da sotto devo passare il deserto e arrivare alla costa. Il vero passaggio non è il mare, il vero passaggio è il deserto. Ne muoiono più nel deserto che nel mare, no? Le vere mete dei profughi, come sapete, non sono, lo diceva prima Pierpaolo, non sono l'Italia. Il problema dell'Italia è che la gente vuole andare in Svezia, in Canada, vuole andare in Germania. La Macedonia fa il blocco, ma perché sa che se lei li fa passare, poi si fermano alla frontiera dopo e lei se li trova lì e non ci vogliono stare lì, non si vogliono integrare in Macedonia. Cioè, il problema è che loro vogliono attraversare degli stati. Cos'è la politica internazionale, la politica europea e così via, no? E pensate, qui avete questi testi di Leonardo Becchetti di cui li parlavo, no? Cioè, in questo momento si potrebbe dire che, pensate, per dire, ogni 1000 abitanti in Italia abbiamo circa 2 profughi. Per esempio in Libano, un paese importantissimo, uno dei pochissimi paesi dove c'è la democrazia, c'è un equilibrio cristiano-musulmano, un paese libero a differenza degli altri paesi di quel mondo, ce ne sono 232 ogni 1000. I campi della Turchia hanno 1.800.000 profughi. Cioè, far passare, non si tratta di far passare 100 persone una per una, si tratta di far passare 1.800.000 persone. Saltiamo le altre parti, veniamo a noi. Due prospettive inscindibili allora, pagina 11, e qui andiamo al cuore di quello che voglio dirvi, il resto è solo una preparazione. Secondo me, ma qui nella parte dogmatica, io la ritengo questa una parte, diciamo, un must, non una, quello che ho detto finora è interpretazione. Secondo me noi dobbiamo, come catechisti, lavorare su un duplice obiettivo, che è dove noi non riusciremo a fare una cosa se non facciamo l'altra e viceversa, che è accogliere e integrare. Se noi accogliamo senza integrare, o pretendiamo di integrare senza prima accogliere, non riusciremo. Cioè. Ed è quello che fanno, notate bene, i politici. Cioè, la politica è spaccata in due parti. Una parte che dice si accoglie e basta, una parte che dice salviamo l'identità italiana e basta. Non abbiamo un politico che sia in grado di dire: siccome dobbiamo accogliere, dobbiamo chiarire che cosa si farà qui in Italia, che cosa si insegnerà. Cioè, noi dobbiamo accogliere per integrare, non accogliere e basta, no? È rarissimo trovare una persona che difenda insieme l'identità italiana e la bontà dell'uomo che sta soffrendo e che scappa, no? Io lo dico come una battuta, qui è sempre dogmatico questo, anche se, ma è possibile che noi possiamo lasciare, per fare una battuta, il tema del presepe a Matteo Salvini? Cioè, è possibile che l'unico politico italiano che senta che è un tema decisivo è la Lega? Cioè, il centrosinistra non si rende conto che dovrebbe essere il Presidente del Consiglio, il Ministro della Pubblica Istruzione, il Ministro dell'Università a dire: scusate, ma Dante, il presepe, cioè la libertà, la donna, cioè si viene in Italia per imparare queste cose? E allora la gente non avrà paura di accogliere. Cioè, noi dobbiamo creare come il clima culturale che permette l'accoglienza. Io qui sono, scusatemi anche chi mi sentirà poi, se mi sente nei microfoni e così via, no? Cioè, questo è il grande problema, no? L'unica cosa di cui ci si vergogna in Italia è la nostra storia, e ci torneremo su. Allora, accogliere, quindi sono due aspetti, no? Noi dobbiamo innanzitutto ringraziare, secondo me, nella catechesi, nelle omelie, ringraziare la gente che sta lottando per accogliere. Le navi della Marina Militare, gli elicotteri dell'aviazione, i carabinieri, il servizio civile, le ONG. Cioè, noi abbiamo tantissime persone che stanno nel mare e che stanno sprecando la loro vita, i soldi nostri, perché quelli sono soldi nostri, se c'è una corvetta, se c'è un elicottero, sono soldi delle mie tasse, ma noi dobbiamo essere fieri che con i soldi dell'Italia, delle forze armate, si sta a pattugliare il Mediterraneo. Sapete che il problema è che loro non hanno più le barche, cioè prima la barca arrivava, adesso è il problema che siccome le barche sono finite, loro hanno solo delle barche che affondano, quindi il problema è che le nostre navi li vanno a prendere alle coste della Libia. Questo è il problema, se volete, militare, diciamo di anche di organizzazione, no? Perché il canotto non arriva a Lampedusa da solo, muoiono. Bisogna andare vicino. Questo stanno facendo i nostri militari, no? Cioè l'Italia non è un paese brutto. L'Italia è un paese bello. Dobbiamo riscoprire il valore dei piccoli segni, incoraggiarli, farli conoscere. Noi non possiamo risolvere il problema perché il nostro governo non si occupa della questione dell'Eritrea. Glielo possiamo dire, poi loro se la vedono questo noi facciamo la parte nostra. Secondo me è grave che l'Italia non abbia una visione internazionale, ha una visione miope. Non sa cosa fare con la Turchia, non sa cosa fare con l'Arabia Saudita, non sa, cioè si va in Arabia Saudita e nessuno dice niente di questi problemi, cioè si va a fare dei dialoghi economici prescindendo totalmente. Si parla di regeni e non si parla di cosa fa l'Egitto con la Libia, cioè perché non va l'Egitto in Libia? Perché ci devo andare io? La mia domanda è questa, cioè perché non è l'Egitto che però questo siamo nella parte opinabile, no? Noi dobbiamo fare dei segni. Allora, che cosa vuol dire? Abbiamo, se volete, qui capite che la Chiesa italiana sta facendo molto più di qualsiasi associazione laica, dobbiamo essere fieri, eh? Cioè quelli che criticano la Chiesa, che le parrocchie non sono state aperte, eccetera, andate a chiedere quale sede di un sindacato, quale sede di un'associazione, di una cooperativa culturale, quale sede ha detto vi diamo delle stanze per fare l'accoglienza. Però noi dobbiamo anche dire che la mia modestissima avviso, il mio sono troppo poche le parrocchie che hanno fatto qualcosa. E non c'è solo fare qualcosa direttamente, ma c'è aiutare una parrocchia che ha fatto qualcosa. Cioè, se io non ho il locale, io posso dire lo fai tu della parrocchia vicino, ma io con i ragazzi ti do i soldi, vengo a trovare la persona, ti mando un maestro. Cioè, io quello che voglio condividere con voi è l'esigenza che noi, come catechisti, con garbo, nel rispetto dei parroci, però noi dobbiamo muoverci. Non possiamo dire not in my name. Il mio parroco ha detto non abbiamo per ospitare. Cioè, cosa noi possiamo, siccome questa cosa durerà anni, cioè non è che questa cosa finisce domani. Non è che non ci siamo iscritti a settembre, cioè adesso vedrete, primavera, già adesso si dice che sono già il doppio dell'anno precedente i migranti nel mare, perché chiaramente i migranti emigrano da aprile fino a ottobre, perché la nave è meno rischiosa. Se io prendo un canotto a dicembre è più facile che muoia, no? Cosa succede adesso? E l'estate prossima? Allora, secondo me, e lo dico con molta serenità, no? Però se volete pensiamoci, no? Cosa possiamo fare per dire nel consiglio pastorale? E cosa facciamo? Cioè, noi non riflettiamo se si può prendere due persone. Non si possono prendere? Va bene, ma possiamo almeno dare un segno. Possiamo collaborare, possiamo mandare i ragazzi a fare un'intervista, possiamo far crescere una sensibilità. Qui vi abbiamo messo, abbiamo cominciato con un ufficio catechistico a fare delle interviste nelle parrocchie, per esempio avete San Giuseppe al Trionfale, una catechista racconta, lì la parrocchia ha messo a disposizione una struttura e 9 parrocchie della prefettura hanno detto noi non possiamo farlo, ma vi garantiamo che un giorno ci stanno i nostri volontari, un giorno, cioè c'è un modo di un certo tipo, no? Invece la parrocchia di Santa Maria Stella dell'Evangelizzazione a Torino, e poi pian piano ne pubblicheremo altre, ha cominciato a fare un tipo di lavoro diverso, no? Cioè parlarne con le famiglie dell'iniziazione cristiana, chiedere ai genitori di dare i soldi per ristrutturare un locale e poi dopo pian piano far crescere il volontariato. Cioè, sono processi anche lunghi, no? Non è importante che ci si riesca subito, però è importante che ci siano dei segni, no? Di prendere una certa linea, no? C'è il lavoro ordinario dei migranti, sostenere quello che loro fanno, no? Cioè far capire cosa vuol dire che quei siriani cattolici o i siriani ortodossi, la Chiesa gli darà una chiesa, gli darà delle stanze, faranno la festa dei bambini che nascono, faranno i matrimoni. Cioè cosa vuol dire che c'è gente che spende la vita, c'è gli ucraini in guerra ma loro vengono qui e qui qualsiasi persona viene, c'è uno che l'ascolta, che parla la sua lingua, che lo aiuta a trovare lavoro e così via. L'altra grande parte è l'integrazione. Che è, se volete, io li ritengo due parti inscindibili, cioè senza questa seconda parte non riusciremo a fare la prima, e senza la prima non ha senso parlare della seconda, no? Qual è l'altra grande parte che noi dobbiamo fare? Noi dobbiamo aiutare la gente a capire che accogliere non vuol dire solo occuparsi dei soldi, della casa, del posto di lavoro e del passaporto. Come ha detto giustamente Pierpaolo, bisogna salvare l'anima della gente. Se uno ha il passaporto e il diritto della cittadinanza, ma non si integra e non trova la fede, eccetera, noi gli abbiamo fatto un danno, era meglio che se ne stesse a casa sua. L'esempio per me più bello è quello della comunità ebraica nella storia. Pensate che il rabbino di Segni, per dire, lui a un certo punto ha detto recentemente: io so giudeo romano, cioè io so giudeo, guai a chi mi toglie il mio giudaismo, ma io so un giudeo romano, io amo Roma. Casomai ti fa pure a Roma, non lo so questo, ma mi piace parlare in dialetto, mi piace San Pietro, mi piace San Clemente, mi piace passeggiare ai fori, cioè io amo Roma. Avete sotto un testo molto interessante di Giorgio Israel, capite? Io dico questo perché è chiaro che il multiculturalismo del Nord Europa ha fallito. Cioè, noi dobbiamo renderci conto che se noi ci regoliamo come hanno fatto in Belgio, noi non riusciremo ad accogliere. Dobbiamo cercare una via diversa. Loro hanno detto: vi diamo i sussidi, vi diamo la casa. In Svezia c'è tutto a livello economico, ma la persona non entra dentro un contesto di libertà. Non entra dentro un concetto dove la donna è diversa, è trattata in maniera diversa, cioè rivive semplicemente il pacchetto che aveva, viene spostato qui e non cambia niente. Allora Giorgio Israel, che è un grandissimo matematico ebreo, lo capite dal cognome, è morto recentemente, un personaggio di cui qualsiasi cosa scrive è da leggere, sulla scuola, che scriveva purtroppo una perdita culturale gravissima secondo me nella nostra... Lui dice: attenzione, il multiculturalismo è pensare che ognuno fa quello che vuole. Guardate che questo è la porta all'intolleranza e alla lotta. Si creeranno i ghetti, quartieri dove non vige la legge dell'Italia, la Costituzione, eccetera. Lui dice: no, la mia esperienza, l'esperienza da ebreo, è che nella storia c'è bisogno di un modo dominante di pensare, a cui tutti, cioè c'è una cultura che organizza e sistematizza le presenze diverse, rispettandole ma anche dandogli una linea di presenza, no? Arriva a dire, ve lo leggete con calma, no? Noi ebrei, siamo alla fine, pagina 14 di questo testo, le vicende dell'ebraismo europeo italiano sono state spesso dolorose, dolorosissime per noi ebrei, ma non sono mai state strane a un rapporto profondo con il mondo cristiano. Non sono mai uscite da un dialogo talora molto difficile, ma comunque particolare e privilegiato con il cristianesimo. Cioè, come se lui dicesse: per noi ebrei l'avere voi maggioranza è una garanzia. Noi sappiamo che non tutte le culture hanno lo stesso atteggiamento dinanzi alle minoranze. Saltiamo questa cosa perché non abbiamo tempo, sennò faremo un po'... Notate che sono già dei film... Secondo me sono interessantissime, come sono, se volete, assurdi film sull'immigrazione, Miracolo alle Havre, oppure Terraferma, oppure la mia famiglia va in Germania, Almania, no? Cioè in questi testi ci sono delle cose stranissime che per noi per esempio sono inconcepibili. Pensate, in Terraferma di Crialese c'è una donna, secondo me chiaramente musulmana, che è incinta perché un soldato libico l'ha stuprata in carcere. Lei sta andando a ricongiungersi col marito che è a Torino e il primo figlio le dice: mamma, abortisci, perché sennò papà si arrabbia, papà non ci accetterà. Lei dice: no, tuo padre, mio marito, se è un uomo capirà. Cioè questo film difende in una donna musulmana tenere un bambino avuto da uno stupro, mentre se una donna cattolica dicesse una cosa del genere viene ritenuta una persona di un'intolleranza pazzesca. In Almania, si chiama Almania, la mia famiglia va in Germania, sono film ne ho visti due, tre, quattro anni fa, no? C'è per esempio l'apparire del crocifisso che spaventa il bambino, cioè c'è una visione pazzesca, diciamo, della visione, dove si vede che non c'è un'integrazione, no? Però c'è una ragazza di 18 anni che ha un bambino nel grembo e il nonno turco gli dice: ma dai, tienilo, cioè alla fine lei fa nascere il bambino. Cioè c'è un paradosso che diventa normale accettare certe cose nel mondo islamico e non nel mondo europeo, e invece, come dire, continuare a bacchettare la Chiesa Cattolica. Per esempio in Miracolo alle Havre ci sono solo due preti, non compare nessun prete che prega, che interviene, che aiuta. In terraferma non c'è un siciliano che dice Santa Rosalia, Santa Lucia, che dice Salvatore, cioè sono tutti atei. In Miracolo alle Havre gli unici due preti che intervengono, intervengono per farsi pulire le scarpe da un marocchino, cioè è la Chiesa sempre vista come oppressiva, cioè non si riesce a dire noi dobbiamo esaltare la Chiesa oggi, cioè noi vogliamo accogliere, ma dobbiamo dire che l'Europa è bella, se no cosa viene a fare? Viene a distruggere il brutto che c'è. La questione delle finestre rotte. C'è uno studio interessantissimo, e qui entriamo nelle regole, che noi dobbiamo difendere. L'anno prossimo vi faremo una proposta sulle cresime. Noi proporremo, ve lo dico già adesso ma non lo dite ancora, noi faremo la proposta che tutti i gruppi di cresima si occupino di una zona del loro quartiere, tenere pulita una cosa fuori la parrocchia o al centro, per mostrare la cura della città, il senso del pulito, dell'ordine, del monumento, della grandezza, no? Questa teoria delle finestre rotte dice una cosa verissima, che se c'è una cosa rotta le persone tendono a romperla ancora di più. Se una cosa non è rotta le persone capiscono che bisogna, capite che integrare vuol dire avere, riscoprire un senso del bene comune. Addirittura un sindaco di Milano, di New York, Giuliani, e questo è un fatto, sembra assolutamente vero, si deve discutere. Pensate che per la questione della malavita, lui è intervenuto cominciando a controllare chi pagava il biglietto nella metropolitana. Cioè non mettere il soldato col mitra, che non serve a niente. Il soldato col mitra lo metterei in alto, un cecchino che guarda dall'alto, che non si vede. Io devo controllare che la gente paghi il biglietto, che non sia rubato. Perché sul 64 la gente ruba sempre i portafogli? Cioè, ma noi non siamo capaci di fermare quattro ladri sul 64? Cioè, nei nostri autobus si deve, questo secondo me è quello che si deve trovare. Il rispetto. Sotto avete un articolo, e poi si continua, di questo grandissimo studioso di diritto ecclesiastico, Carlo Cardia. Carlo Cardia dice la Costituzione, noi dobbiamo riscoprire la grandezza della Costituzione. Nella Costituzione vige la libertà religiosa, cioè vuol dire che se un musulmano vuole diventare cristiano deve essere possibile, perché la libertà religiosa è la libertà di scegliere la religione che si vuole. Noi dobbiamo dire, volete venire in Italia, benvenuti, ma se tuo figlio vuole diventare cristiano, diventerà cristiano. Pensate alla donna, no? La Costituzione dice che non c'è differenza di sesso, no? Voi sapete che in alcune scuole, per esempio, alcuni non vogliono una maestra donna. Nel nord Italia già è successo questo caso. La mia maestra mi ha dato una nota. Come si permette una donna di dare una nota a un mio figlio maschio di 13 anni? Questo è decisivo, cioè ancorarsi a queste cose è decisivo oggi, dice Cardia, no? Cioè l'Italia deve accogliere, ma mostrare dalla cultura, dalla televisione, da quello che dicono i politici, questa è l'Italia, siete benvenuti, perché voi capirete la donna come noi la teniamo in palma di mano. E avete un articolo di Samir sulla stessa cosa, no? In questo senso c'entra anche la scuola, la proposta cristiana, no? Noi dobbiamo, secondo me, riscoprire che per integrare dobbiamo esaltare la presenza cristiana. Cioè la presenza cristiana deve essere viva, libera. Se noi vogliamo capire cosa vuol dire avere un bambino che fa Ramadan, o un ragazzo del liceo, eccetera, noi dobbiamo esaltare a scuola il mercoledì delle ceneri. Non che tutti lo debbano fare. Ma deve essere, la scuola deve avere il progetto che si possa fare il digiuno, perché se io non faccio il digiuno, come capisco uno che fa il digiuno? Questo vuol dire integrare, accogliere, cioè cosa facciamo a capire la processione della Madonna o del Cristo, dello Smilagro, se non amiamo noi le processioni? Ho già fatto l'esempio, no? Di una maestra che, della scuola, che faceva la recita di Natale, e le maestre sono ribellate perché i bambini musulmani non devono fare il Natale, e lei dice risolvo io il problema, si apre il palcoscenico, entra per primo il bambino musulmano e dice io sono Muhammad, sono musulmano, non so cos'è il Natale, voi amici cristiani me lo spiegate per favore? entrano i bambini cristiani e spiegano il Natale. Cioè, noi dobbiamo, Maria Pia Martini, che voi conoscete, cioè è una professoressa della parrocchia dove sono stato, no? Cioè, noi dobbiamo aiutare la scuola a capire cos'è l'integrazione. Finiamo, saltiamo l'idea di cittadinanza, leggetelo, ci sono delle idee nuove di cittadinanza, cioè oggi si deve capire che la cittadinanza è una questione familiare, di integrazione, non è il singolo che emigra, ma il singolo emigra per aiutare la famiglia che è rimasta lì e per portare poi la famiglia qui, cioè io devo avere chiaro cosa vuol dire integrare la donna, il figlio, la figlia. Deve avere un progetto di lungo periodo, non un progetto io, te, tu hai diritti, ma che cos'è l'ambiente sociale? Quindi dobbiamo coinvolgere le parti sociali, la chiesa, le parrocchie, i sindacati, i gruppi sportivi e così via, no? Lo leggete, sono cose molto interessanti. L'ultima proposta è incontriamo le persone, cioè secondo me noi dobbiamo far vedere, per esempio chiamando Pierpaolo, gli ucraini, incontrare degli immigrati, a volte partendo anche dagli immigrati cristiani e cattolici, cioè far raccontare cos'è la fede a un siriano cattolico, che è già più facile che poi dialogare, ma andare per gradi, sentire cos'è l'Ucraina, i suoi problemi, una persona, invitare una famiglia filippina o peruviana a dare testimonianza ai bambini, cioè avere degli incontri reali dove loro incontrino i migranti, vadano a visitare i luoghi, vadano a fare queste cose, no? E poi io direi il catecumenato, sapete che noi abbiamo già dei musulmani che noi battezziamo di nascosto perché sennò li uccidono a Roma, no? Il catecumenato cosa vuol dire? Aiutare il cammino di chi vuole diventare cristiano, il lavoro che si fa con i bambini che vengono nella comunione, quando c'è un bambino di un'altra nazione, quella cosa dobbiamo valorizzarla, cioè l'iniziazione cristiana integra le culture, integra le persone, no? E poi anche le strutture multimediali, ho già mandato una mail, ma io farei vedere, questo ve lo do come un must obbligatorio, due testimonianze ai bambini, Malala è questa ragazza musulmana che è stata appunto attaccata dai talebani e hanno ucciso moltissime della sua classe perché studiava. Che c'entra il nord-sud del mondo fra i talebani e una come Malala, che è una ragazzina che studia, cioè lì è proprio, come dire, c'è un altro problema, un problema che le culture non sono uguali, le culture devono evolvere, le culture vanno bene ma devono andare verso la libertà, verso la misericordia, verso... Guardate, Malala vi fa capire una ragazzina che non dice not in my name, ma una ragazzina che dice in nome di Dio fateci studiare, in nome di Dio date i libri e le penne alle bambine. Cioè in nome di Dio Malala è una che lotta, non che dice io non c'entro con questi, io ci voglio entrare. Il testo, questo discorso all'ONU fatto da una ragazzina di 16 anni, se voi lo fate vedere ai ragazzi delle cresime, vi fa capire di cos'è capace un ragazzo. I ragazzi non sono delle pappe molli, notate solo per leggervi dei passi, siamo all'ultima pagina, più o meno decima riga. Ricordo che c'era un ragazzo della nostra scuola, qui un giornalista chiese, perché i talebani sono contro l'educazione dei ragazzi? Lui rispose molto semplicemente, indicò il suo libro e disse, i talebani non sanno che cosa c'è scritto in quel libro. Loro pensano che Dio sia un piccolo esseruccio conservatore che punterebbe la pistola alla testa delle persone solo per il fatto che vanno a scuola. Questi terroristi sfruttano il nome dell'Islam per i propri interessi. Capite? Questo non è not in my name, questa è una ragazza che combatte, è una persona che c'ha grinta, no? E l'altra grande testimonianza che io vi consiglio è questa ragazzina irachena, Mariam, che è più piccola, adesso credo 11 anni, 10-11 anni, trovate vari video, pagina 23, è una ragazzina appunto che adesso nei territori del... sarà uno stato, non si sa, in questa zona curda, perché nessuno vuole uno stato curdo, però di fatto sono i poveracci quelli che stanno aiutando tutti in questo momento a uscire da queste terribili cose, e questa ragazzina parla del perdono di Dio, non odia, ma dice Signore convertigli i cuori, vuole studiare, si vede che va a scuola, c'è una ragazzina straordinaria, noi abbiamo bisogno di far vedere che ci sono delle presenze di bene, no? In questo mondo terribile far vedere la presenza di bene.